let me tell you.
Breaking Yulm. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Bentornati, bentornati anche qui oggi in questo martedì 5 marzo. Oggi in voce ci siamo io, Anastasia, c'è anche Diadora. Ciao Diadora.
Ciao a tutti ragazzi, e in regia abbiamo un cambio, diciamo, di programma rispetto al classico martedì, e abbiamo Lorenzo.
Oggi pure alla seconda fascia, nonostante tutto.
Un po' di cambi di programma in questa giornata ricca di notizie.
Quindi anche oggi appunto continuiamo, perché ci sono le elezioni negli Stati Uniti, ma ci concentreremo anche in Italia per le notizie di cronaca. Tutto questo fa fra pochissimo. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. E proprio nella giornata di ieri abbiamo parlato del gruppo degli Houthi, quindi i ribelli dello Yemen, e anche questa mattina abbiamo un aggiornamento delle ore 7 di questa mattina di martedì 5 marzo, e quindi la notizia è che gli Houthi hanno colpito un porta container della MSC, e non ci sarebbero feriti in realtà. Quindi i ribelli yemeniti, gli Houthi, hanno attaccato la nave portacontainer MSC Sky, che era battente la bandiera liberiana e però era di proprietà svizzera, e quindi a bordo naturalmente è scoppiato un incendio che però poi è stato in seguito domato dall'equipaggio. Il comandante ha fatto comunque sapere che non ci sono feriti a bordo, appunto come abbiamo appena detto, e è stato anche spiegato che sono stati due i missili lanciati contro l'imbarcazione a 91 miglia nautiche a sud-est di Aden. Quindi il primo dei due è finito in acqua, mentre il secondo ha colpito la porta container causando alcuni danni. Quindi al momento però l'imbarcazione sta ora proseguendo la propria rotta. Quindi questi sono gli ultimi aggiornamenti sulla questione.
Passiamo invece agli Stati Uniti. Trump è pronto per le presidenziali del 5 novembre. La Corte Suprema americana infatti salva Donald Trump dichiarandolo eleggibile in Colorado, uno dei 16 stati che oggi voterà nel Super Tuesday. È stato infatti accolto il ricorso dell'ex presidente contro la decisione della Corte Suprema di bandirlo per il suo ruolo nell'assalto al Capitol Hill nel 2021, come molti di voi si ricorderanno, che andava contro, diciamo, al 14° emendamento che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la Costituzione. Ma Trump dice: una grande decisione, una grande vittoria per l'America. Così infatti ha esultato avendo, diciamo, la maggior parte dei voti in quasi tutti gli stati, tra i quali il Texas e la California, che sono uno dei più grandi. Infatti surclassa la Haley di ben 53 punti, e il suo vantaggio in Texas, che diciamo è sempre stato un po' dalla parte di Trump, con addirittura il 70% dei voti. Intanto Joe Biden invece ha confidato al New Yorker di essere fiducioso di vincere anche nel 2024, nonostante si dica che sono i sondaggi peggiori di sempre. Ma Joe Biden dichiara: sono l'unico che l'abbia mai battuto e lo batterò di nuovo, ha assicurato.
E queste sono appunto le parole di Biden, perché a tutti gli effetti siamo nel vivo del Super Tuesday. Quindi oggi si vota in 15 stati in un territorio, e gli occhi sono puntati soprattutto su California e Texas. Quindi appunto stiamo entrando nel vivo, nella corsa per la nomination alla Casa Bianca, con gli stati americani, con gli americani di 15 stati e di un territorio che andranno alle urne domani, perché il Super Tuesday è a tutti gli effetti una pietra miliare del calendario elettorale americano. E quest'anno sul fronte democratico in realtà non sono previste delle grandi sorprese, con Joe Biden che corre praticamente da solo, neanche su quello del Grand Old Party, con Donald Trump che si avvicinerà sempre di più alla candidatura. Ma si tratta comunque di un appuntamento fondamentale in vista del voto di novembre. Per quanto riguarda i risultati, siccome il voto si svolge in 6 fusi orari diversi, potrebbero essere necessarie ore e giorni per determinare i vincitori, e in alcuni stati potrebbe essere necessario più tempo per contare le schede inviate per posta, perché ad esempio in California devono essere state spedite entro il 5 marzo e possono essere ricevute dagli uffici elettorali fino invece al 12 marzo. I primi seggi a chiudere saranno quelli della Virginia e del Vermont alle 19 di ora locale, che in Italia corrisponderà quindi a l'una di notte, quindi saremo a vedere insomma quali saranno effettivamente gli esiti di questa elezione, se la profezia di Joe Biden
sono comunque
avrà...
Però ricordiamo dei sondaggi, infatti lo stesso Joe Biden annuncia che lui non era il favorito, eppure nonostante ciò ormai 4 anni fa aveva vinto, quindi chi lo sa se comunque Trump ritornerà al potere degli Stati Uniti dopo quello che era successo nel 2021, che insomma non è stato proprio una cosetta da poco, non dico che stava per scatenare una guerra civile negli Stati Uniti, ma quasi quasi ci eravamo vicini.
Certo, quindi naturalmente terremo monitorata la situazione anche nei prossimi giorni. Noi ci risentiamo fra pochissimo per invece situazioni, anche casi di cronaca che riguardano il nostro paese. Nel frattempo ascoltiamo Calcutta con 2 minuti.
2 minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea di non dirtelo, non dirti che come un lampo sopra la città, ti ho vista in un angolo, da sola.
E questo era Calcutta con Due Minuti. Ma continuiamo a parlare di notizie e ci spostiamo in Italia, precisamente nel Lazio. Infatti Il Messaggero apre con: Roma, professore di francese palpeggia le studentesse. Infatti, a quanto è riportato dall'articolo, ma diversi giornali stamattina hanno aperto proprio con questa notizia, palpeggiamenti e molestie quando il professore di francese si avvicinava al banco o le ragazze alla lavagna. A quanto risulta, infatti, il professore nuovo nell'istituto, assegnato per un potenziamento di francese, avrebbe ripetuto questi atteggiamenti in più circostanze sotto gli occhi di vari alunni. A quanto sembra, infatti, ciò che accadeva durante le diverse giornate si è protratto poi nel tempo per circa una durata di diversi mesi. Un incubo quello agli occhi di vari alunni, descritto da alcune ragazzine di una scuola media del Sorano, sfociato in una serie di denunce promosse da ben 12 alunne e hanno portato poi successivamente all'allontanamento dell'insegnante dall'istituto, interrotto da qualsiasi incarico di ogni ordine e grado fino a quando non verrà chiarito ogni dettaglio di ciò che è successo. A quanto risulta, la vicenda sarebbe uscita allo scoperto dopo il racconto di una delle vittime alla famiglia, la quale, allarmata, ha deciso subito di avvertire la scuola e chiaramente di chiamare la polizia, che hanno sentito anche altre testimonianze, ben 12 in totale le ragazze che denunciano il professore. Le indagini sono così partite dall'ascolto dei testimoni, mentre il prof, ora che chiaramente indagato, è stato oggetto di una perquisizione in casa, durante la quale gli è stato sequestrato il cellulare. Nel corso di questi giorni però chiaramente verrà sentito nuovamente il professore, verranno sentiti i ragazzi e non solo, e infine verrà anche la questione verrà portata avanti, ne sentiremo sicuramente parlare nuovamente.
Assolutamente, e ci fa anche un po' rabbrividire il fatto che, parlando di scuola media, l'età delle ragazze, delle bambine, in realtà a tutti gli effetti, perché parte anche dagli 11 anni e comunque si tratta di un insegnante nuovo, e anche questo un po' ci lascia a bocca aperta il fatto che siano state 12 le denunce, ma chissà in realtà quante altre le persone che non hanno denunciato. Perché naturalmente siamo ad ogni età è difficile denunciare, ma soprattutto se si parla di una età così giovane, quindi chissà quante altre ragazzine non hanno scelto di non denunciare il fatto.
La comunità infatti è sotto shock. A quanto sembra le attenzioni del professore sono state rivolte esclusivamente a delle bambine femmine,
sì.
E però nonostante ciò anche gli altri compagni hanno deciso di testimoniare in favore di queste 12 ragazze. Forse non saranno soltanto 12, forse saranno un pochettino di più. È comunque una notizia uscita solamente stamattina, quindi, come dicevamo prima, sicuramente seguiranno aggiornamenti
nei prossimi giorni. Assolutamente sì, assolutamente sì. E ci spostiamo invece adesso dall'Italia per andare in Francia, perché abbiamo una notizia molto positiva, e si parla quasi di una notizia in realtà storica che fa un po' la storia, quindi sicuramente una giornata da ricordare, perché il Parlamento francese ha approvato la riforma sull'aborto e quindi l'aborto è entrato a far parte della Costituzione. Quindi appunto la Francia diventa il primo paese al mondo, per questo si parla di un fatto storico, ad iscrivere esplicitamente il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza in Costituzione, una modifica della carta fondamentale approvata dalla schiacciante maggioranza dei membri del Parlamento che si erano eccezionalmente riuniti in congresso a Versailles, quindi appunto la reggia del Re Sole alle porte di Parigi. E il messaggio che scrive il presidente Emmanuel Macron su Twitter dopo lo storico via libera è: fierezza francese, messaggio universale. E il presidente Macron dà anche appuntamento ai cittadini, perché in occasione dell'8 marzo, che è appunto la festa internazionale dei diritti della donna, alle ore 12 in Place Vendôme a Parigi si celebrerà appunto insieme l'ingresso di una nuova libertà garantita nella Costituzione, con la prima cerimonia di sigillatura aperta al pubblico, e si terrà quindi dinanzi al Ministero della Giustizia. Abbiamo detto appunto che ha vinto l'approvazione con una schiacciante maggioranza, perché sul totale dei 925 parlamentari aventi diritto ad esprimersi per la revisione costituzionale sono stati 852, e su oltre 850 I voti a favore sono stati 780, quindi solo 72 sono stati i contrari. Quindi
direi una vittoria
assolutamente sì, anche perché la maggioranza necessaria per modificare la Costituzione è quella dei 3/5 del Parlamento, che è stata ampiamente raggiunta e anche superata. Quindi all'annuncio è seguito un applauso lunghissimo che è risuonato appunto nel salone. E contemporaneamente invece nella piazza del Trocadero a Parigi, dove erano riunite migliaia di persone davanti a un maxi schermo che era collegato in diretta proprio con Versailles, è naturalmente esplosa la gioia. E di fronte anche la Torre Eiffel ha cominciato a scintillare per celebrare l'evento, mentre si illuminava sulla torre la scritta in francese "Mio il corpo, mia la scelta". Quindi sicuramente una giornata storica questa, anche se ovviamente non sono mancati commenti negativi, non sono mancate le critiche, naturalmente a cominciare da quelle del Vaticano e anche della Conferenza Episcopale di Francia, anche perché la Pontificia Accademia per la Vita ha avvertito che, queste sono le testuali parole, proprio nell'epoca dei diritti umani universali non può esserci un diritto a sopprimere una vita umana. E naturalmente in una nota diffusa anche nella mattina, i vescovi francesi hanno anche lanciato un appello al digiuno e alla preghiera. Quindi naturalmente, come sempre, non sono mancate le critiche. Anche nel pomeriggio sono state centinaia le manifestazioni di abortisti che si sono riuniti anche nei pressi della Reggia, appunto per l'iniziativa dell'associazione del mese di marzo, quindi marzo per la nostra vita. E quindi,
ma diciamo, queste sono critiche che ci saranno sempre, ma in un periodo come questo questa non è soltanto una vittoria per la Francia, ma è una vittoria per l'Europa, e speriamo che faccia da apripista per nuove leggi e per nuovi diritti. Noi ci risentiamo tra pochissimo, via con la canzone.
Non scrivere mai la parola fine, non dare a tutto un nome, ma goditi l'attesa. Non inseguire le cose, non stare sulle spine. Lascia stare le offese, sono acqua di rose. Staccare gli occhi dallo schermo, fare un giro più a largo. Dure quante volte sbaglio, sono quelle in cui mi rialzo. Che non è da dove vengo, è dove sto andando. Non è quello che sembro, è quello che faccio. Siamo le onde, siamo le onde di un mare grande,
di un mare grande.
Siamo le stelle sopra le Ande,
siamo le bande
sopra le Ande che suonano nei cordei, correnti che soffiano sui Pirenei.
Quello che ti dico è il sorriso che ti strappo. Sai che colpo scacco matto, ti basta essere te. Non so fare quello che conviene, mi lascio i dolori alle spalle. Si corre più veloce, ci si ferma per le cose belle.
Staccare gli occhi dallo schermo, fare un giro più a largo. Non è quante volte sbaglio, sono quelle in cui mi rialzo. E sono felice quando siamo liberi come il vento. Non chiedermi dove sto andando, che un posto vale l'altro.
Non è quello che sembro, ma quello che faccio. Palla al centro. Non è quello che sembro, ma quello che faccio.
Palla al centro.
Non è quello che sembra, ma è quello che faccio. Palla al centro. Non è quello che sembra, ma è quello che faccio.
Siamo le onde, siamo le onde di un mare grande,
di un mare grande.
Siamo le stelle sopra le Ande,
siamo le bande.
Correnti che soffiano sui Pirenei. Siamo le onde, siamo le onde.
schermo, vado avanti, non sto fermo. Non è quello che sembro, è quello che faccio. Non è quante volte sbaglio, sono quelle che mi rialzo. Con gli anfibi oppure scalzo, prima un passo, poi un balzo. Liberi come il vento, palla al centro.
Siamo le onde di un mare grande.
Anfibio pure scalzo, prima un passo, poi un balzo, liberi come il vento, palla al centro.
Palla al centro di Elisa e Giovanotti. Siamo tornati qui in studio. Oggi, come abbiamo ricordato in apertura, è martedì. E il martedì, come abbiamo inaugurato settimana scorsa, è la giornata che, in cui dedichiamo la nostra rubrica al cinema, al teatro, al mondo dello spettacolo, insomma. E quindi, naturalmente, anche oggi abbiamo scelto di dedicarla nello specifico al cinema e alla moda.
Infatti siamo proprio qui per parlarvi di un evento che ormai è stato inaugurato a fine febbraio, ed è proprio la rassegna cinematografica La Moda Vista, una rassegna, un incontro di ben 10-5 proiezioni concepite da una decina di film abbinati tra loro. E siamo proprio qui con uno dei curatori della rassegna, il professor Riccardo Caccio, professore di storia del cinema in comunicazione, media e pubblicità. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a Radio Yulm e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E quindi professore, naturalmente le chiediamo com'è nata l'idea di questo progetto e anche perché l'associazione tra un film e un fashion film.
Allora, l'idea è stata in realtà del professor Ferraresi, che insegna appunto al laboratorio di advertising al corso di laurea in moda e industrie creative, che mi ha coinvolto in quanto appunto esperto di cinema, e assieme abbiamo concepito appunto questa rassegna con la specificità appunto di abbinare ad ogni lungometraggio, ci sono 5 lungometraggi, abbinare dei fashion film, alcuni diretti da registi di cinema, per far dialogare, diciamo, questi mondi che già di per sé comunque hanno diversi punti di contatto, diciamo.
Abbiamo visto diversi titoli, ad esempio abbiamo uno dei primi film del 22 febbraio, che è Il diavolo veste Prada, oppure stiamo parlando di uno tra gli ultimi del 7 maggio, The New Demon. La scelta dei film effettivamente com'è che è avvenuta? Perché abbiamo sia titoli estremamente famosi come possono essere questi due, che film un pochettino più ricercati quasi.
Sì, è proprio stata un po' questa, diciamo, la modalità attraverso la quale abbiamo scelto i film. Alcune opere, diciamo, fondamentalmente conosciute, come appunto Il diavolo veste Prada, che forse è il film più famoso, diciamo,
sì, direi di sì.
E qui abbiamo deciso di partire con quello, però di aggiungere anche invece film meno noti, vuoi per la distanza, diciamo, nel tempo. Per esempio American Gigolo, quello che ci sarà il prossimo 7 marzo, è un film del 1980, quindi risale un po' di tempo fa. Oppure appunto film invece un po' più particolari, un po' avanguardistici, come Neon Demon di Nicholas Winding Refn, che è un regista che appunto si è confrontato molto spesso con il mondo della moda. Quindi l'idea era quella di percorrere una strada in cui ci fossero degli elementi di riconoscibilità per gli studenti che verranno alla rassegna, ma anche invece degli elementi di novità, probabilmente.
Assolutamente. Leggo anche nella descrizione appunto di questo progetto che le pellicole cinematografiche che sono state scelte trattano la moda in vari aspetti, quindi l'aspetto sociale, ma anche l'aspetto economico, psicologico e imprenditoriale. Quindi ci può spiegare un po' meglio in che modo appunto verrà trattata la moda, anche ad esempio nell'aspetto economico o imprenditoriale?
Allora, diciamo che la moda è affrontata dall'interno, per esempio in film come Il diavolo veste Prada,
certo,
o Neon Demon, che sono due film che mostrano, sì, la moda nell'aspetto, per esempio Il diavolo veste Prada, appunto quello delle riviste, Neon Demon quello, il mondo delle modelle.
Sul bellissimo posso dire anche.
Sì. Abbiamo scelto qualche film un po' diverso, che in cui la moda entra, giustamente voi dicevate, in maniera dal punto di vista imprenditoriale. American Gigolo in realtà non è un film sulla moda come gli altri, nel quale la moda è centrale, ma è stato centrale per uno stilista, Armani, perché è stato il film che ha fatto conoscere praticamente la sua linea, il suo stile, la sua moda negli Stati Uniti, e che da lì è iniziata la grande diffusione, diciamo, del marchio Armani. È un film in realtà, appunto, ambientato nel mondo, in un mondo, insomma, come posso dire, del personaggio protagonista che appunto fa questo mestiere del gigolò, ma è un mestiere, come abbiamo scritto, in cui l'abito fa il monaco, cioè in cui l'aspetto esteriore è importante. Poi ci sono film come Il filo nascosto, invece, che è più legato a un aspetto anche proprio della creazione, e un film invece un po' al vetriolo come Prêt-à-porter di Altman, anche questo di qualche anno fa. Altman era un regista famoso per essere molto sarcastico e molto duro nelle critiche, mm-hmm. e lo fa anche nel mondo della moda, mostrando questa girandola di personaggi un po' assurda, diciamo.
Noi abbiamo visto come l'evento è dedicato agli studenti di moda e industrie creative, chiaramente stiamo parlando di film riguardanti il mondo del fashion, se non è indirizzato a loro, ecco. Ma non potendo essere, diciamo, a una di queste proiezioni, cerchiamo di simularne una. Se lei ci dovesse dire, ad esempio, le proiezioni del 18 aprile, quindi come se noi avessimo appena finito di vedere le due proiezioni, Prêt-à-porter e Carte Blanche. Quale potrebbe essere, diciamo, il legame effettivo tra questi due film? Alla fine delle proiezioni, che discussione potrebbe nascere?
Allora, Prêt-à-porter, come dicevo prima, è un tipico film di Robert Altman, diciamo, della seconda parte della sua carriera. Robert Altman era un regista statunitense, ma molto critico nei confronti del suo paese, in maniera molto dura, anche, appunto, come dicevo, però sempre in maniera molto, molto anche divertente, anche caustica, anche grottesca in alcuni casi. Per cui qui ci soffermeremo, appunto, su questo aspetto, su come lui mostra il mondo della moda come un mondo soprattutto di appariscenza, come un mondo di esteriorità, come un mondo senza profondità, laddove invece poi passeremo a un film come Carte Blanche, che è diretto da Julie Gauthier per Iris Van Herpen, che ha invece proprio nella profondità il suo senso, perché è un film dominato dall'acqua e da ciò che sta sott'acqua, e quindi giocheremo diciamo, nell'analizzare i film anche su questo contrasto, la superficie mostrata da Altman e invece quello che sta sotto la superficie mostrato da Carte Blanche.
Assolutamente, abbiamo visto, come lei ha appena spiegato, che nell'incontro che nella proiezione che si terrà questo 7 marzo, il rapporto è tra, appunto, il ruolo di Armani all'interno del film e poi naturalmente a seguire invece la proiezione di una giacca che è stata fatta proprio per, appunto, Armani Laboratorio. E invece, perché nel caso della proiezione che c'è stata il 22 febbraio si è scelto di abbinare Dior al film Il Diavolo Veste Prada, e perché invece si è scelto di abbinare, ad esempio, Yves Saint Laurent per la proiezione che sarà quella del 19 marzo, quindi Il filo nascosto? Perché proprio questi due brand?
Allora, nel Diavolo Veste Prada i brand sono un altro dei protagonisti,
assolutamente,
voglio dire, no? E quindi il fatto che il film di Matteo Garrone, tra l'altro regista candidato all'Oscar per il miglior film internazionale per Io Capitano quest'anno, abbia realizzato un film sull'aspetto mitico-mitologico di Dior, ci sembrava in qualche modo una sorta di ripensare la marca in senso anche culturalmente forte.
Certo.
L'abbinamento invece del filo nascosto di Paul Thomas Anderson con Lux Eterna di Gaspar Noé, anche qui invece è più giocato sul contrasto. Il film di Paul Thomas Anderson è molto raccolto, molto chiuso, molto rituale. Il film di Gaspar Noé, che è un regista di cinema, un regista che io amo molto pur nei suoi eccessi, che è stato qua a fare una masterclass
assolutamente sì,
qua in Ulm. Lux Eterna è un film molto difficile, anche molto sperimentale, ma che invece non mette tanto in evidenza la marca, no? Qui è un'operazione che Saint Laurent fa proprio di, in qualche modo, di cedere a Gaspar Noé lo scettro e di dire: fai quello che vuoi, non ci interessa che tu promuova il nostro marchio, la nostra marca. Un'operazione, se vogliamo, intelligente, che non è stato l'unico marchio a fare, di mettersi in relazione con un regista, anche con un regista provocatorio come Noé,
certo,
in maniera,
certo,
a mio avviso, interessante, anche se tosta comunque la visione di quel film.
Ora invece, per concludere, le faccio un'ultima domanda come professore di storia del cinema. Ma nel corso della storia, tutto l'ambiente legato ai costumi, tutto l'ambiente legato anche alle scenografie, ai trucchi, eccetera, quanto è cambiato? Era molto più importante prima, come lì ad esempio, oppure adesso, anche grazie agli effetti speciali, a dei costumi anche più elaborati? Qual è il rapporto tra i due tempi, diciamo?
Ma allora, intanto hai toccato un aspetto fondamentale: l'abito, la moda, soprattutto l'abito delle star nel cinema classico americano degli anni 30, 40, eccetera, è sempre stato qualcosa di fondamentale.
Assolutamente.
Il corpo vestito, il corpo in qualche modo abbigliato e messo all'interno di scenografie è sempre stato un elemento fondamentale. In alcuni casi il cinema addirittura ha influenzato la moda per certi versi, ha indirizzato la moda. In altri casi il cinema l'ha accolta facendo in qualche modo tesoro, diciamo, di questo mondo che, come dicevo prima, qualche aspetto in comune ce l'ha. Mm-mm. Che non è poi sempre soltanto quello delle star, ma è anche quello appunto di mettersi in relazione con dei registi, con degli autori che cercano di affrontare il mondo della moda anche rappresentandolo dal punto di vista strettamente stilistico, estetico. Quindi il richiamo e il rimando tra moda, cinema, abito, figura è qualcosa che, come dicevo
sempre
giustamente
presente.
Tu risale al tempo di Méliès.
Assolutamente sì. Quindi noi professore Riccardo Caccia la ringraziamo per essere stato qui con noi oggi. Ricordiamo l'appuntamento del 7 marzo, ma non solo, anche i successivi che si terranno il 19 marzo, il 18 aprile e il 7 maggio, per i nostri ascoltatori che sono studenti del corso di laurea in moda e industrie creative. Quindi il primo che vi dovete segnare sarà quello di questo 7 marzo. Ringraziamo ancora il professore Riccardo Caccia per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, grazie ancora per l'ospitalità.
Let me tell you. Breaking Yulm.
I thought I like you, that bitch, I do it all and I'm around, you're scared to do. I'm not, long as you joking, now in for me, I ain't got it. My bitch, scheming, looting, hide your bodies. Long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody like you do. I can't lose when I'm with you. I can just snooze and miss the moment. You just too important. Nobody like you do. You do. In a drop top ride with you, I feel like Scarface. Like that white bitch with the bob, I'll be your main one. Take this argument back up to my place. Sex remind you I'm not violent, I'm your day one. We had shit, yeah, it was magic, yeah. Smash and grab shit, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't a home when you're not here. Hard to grow when you're not here, I'm saying. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do.
Day one friend, are you fronting on me? And I'm the main one trying. Are you blaming on me? And you the main one lying. Are you threatening leaving? I'm the main one crying. Just trying to be you everything. Main one crying. Are you fronting on me? And I'm the main one trying. Are you blaming on me? And you the main one lying. Are you threatening leaving?
Like you do, I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You're just too important. Nobody like you do, you do.
di Sisa e siamo in chiusura per la puntata di oggi, quindi abbiamo parlato anche oggi di cinema nella nostra rubrica del martedì e chiudiamo con una notizia di cui abbiamo parlato anche ieri, che in realtà probabilmente seguiranno aggiornamenti nelle prossime puntate, nei prossimi giorni, ed è ovviamente il maltempo. E appunto abbiamo parlato ieri delle valanghe in Valle d'Aosta, anche dello stato di allerta che è stato esteso anche in Piemonte e in Liguria, e naturalmente anche della tragedia del ragazzo di 16 anni che è rimasto travolto appunto dalla valanghe. Quindi chiudiamo anche oggi con le ultime notizie che abbiamo riguardo il maltempo, quindi
che purtroppo ce lo portiamo dietro
assolutamente
da settimane.
Assolutamente sì, quindi leggiamo ancora pioggia e neve in settimana, maltempo anche nel weekend, anche perché appunto nel fine settimana è atteso l'arrivo di due tempeste. E quindi leggiamo anche dal sito deilmeteo.it: nelle prossime ore il pericolo valanghe resterà forte dopo le nevicate da record, anche in parte a causa del sole e del temporaneo aumento delle temperature, e quindi i valori termici miti favoriranno la fusione della neve, quindi la neve alle quote più alte fonderà poi in primavera, però naturalmente le previsioni confermano altra pioggia anche nel resto di questa settimana che è appena iniziata, e due cicloni raggiungeranno il nostro paese da nord a sud. Quindi il primo entrerà dal Piemonte, regione che è già in stato di allerta, nella seconda parte della giornata, andando a colpire soprattutto il centro nord fino a mercoledì sera, e dopo una tregua tra il 7 e l'8 un nuovo ciclone arriverà nel fine settimana e porterà due fronti perturbati molto simili, quindi avremo naturalmente maltempo tra sabato e domenica e tanta neve fresca sulle Alpi. Quindi anche oggi abbiamo fatto la rubrica del meteo.
Insomma, marzo non ci ha dato il buon arrivato. Invece chi ci ha dato il buon arrivato è proprio l'evento che si è tenuto oggi in università. Infatti oggi in università si è tenuto l'evento dell'inaugurazione del nuovo anno accademico ed erano presenti diversi ospiti importanti come ad esempio Fontana, Peppe Sala e il nostro ovviamente caro rettore Gianni Canova. Si è tenuto lungo il corso di tutta la settimana, dove sono stati annunciati diciamo i diversi eventi che si terranno nei prossimi mesi, ed è stato anche conferito un master ad honorem. Ma tutto ciò lo potete andare sicuramente a rivedere anche nelle nostre storie di Radio Yulm. Noi anche oggi concludiamo qui e via con la sigla.
E siamo anche per oggi giunti alle battute finali, quindi anche oggi abbiamo dato notizie di che sia sul nostro paese sia fuori, perché naturalmente Stati Uniti si è in fermento per le elezioni, ma abbiamo parlato anche dei ribelli yemeniti Houthi, abbiamo parlato dell'approvazione, quindi della legge sull'aborto che è stata introdotta nella Costituzione, ma abbiamo anche parlato di cinema nella nostra rubrica del martedì. Quindi ringraziamo le persone che sono state con noi, quindi io Anastasia vi ringrazio, ringraziamo anche Diadora.
Io ragazzi vi ringrazio, ringraziamo soprattutto Lorenzo che ci è venuto a salvare nella ridiretta di prima, e ovviamente la nostra carissima Alessia che ci ha seguito ieri e ci segue anche oggi. Noi vi salutiamo, ciao. So I'll give a hoot what you do say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know.